Radio Incontri.
Psicologicamente, a cura di Elena Lobaido.
Buongiorno a tutti, qui studio Elena Lobaido. Siamo per iniziare una nuova puntata di Psicologicamente. Oggi parliamo di gruppi, perché uno dei modi basilari secondo cui il comportamento delle persone viene strutturato è la partecipazione al gruppo. Quindi vedremo come si forma un gruppo, che cos'è un gruppo, quali sono le dinamiche di gruppo, perché inevitabilmente ne veniamo coinvolti, che possiamo essere consapevoli o meno. Siamo frutto di quelle dinamiche di gruppo, appunto, che ho citato prima. E quindi mi sembra corretto e affascinante poterle esplorare. Prima di addentrarci quindi in questo tema di oggi, vi ricordo che sul sito di Radio Incontri potete trovare tutte le puntate precedenti, quindi le potete riascoltare in streaming, così come riassunti che trattano tutti i temi già affrontati, che ci potete scrivere all'indirizzo email di radioincontri@libero.it per qualunque domanda o qualunque curiosità, e potete anche telefonarci o mandarci sms al numero di telefono 335 60 30 918. Sarò io a gestire le eventuali telefonate. Quindi, prima di cominciare, ci facciamo un'iniezione di energia con una canzone di Barry White che è Let the Music Play.
One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Dopo questo fantastico Barry White rientriamo in studio, siamo pronti per affrontare il tema di oggi. Oggi si parla di gruppi. Che cos'è un gruppo? Allora, per identificare, capire bene quelle che sono le caratteristiche del gruppo e di cosa si intende per gruppo, prendiamo in considerazione, facciamo un esempio, di quelle che sono le bande giovanili urbane. Allora, cosa le rende tali? Per identificare i tratti salienti di un gruppo usiamo un modello proposto da Merton, un modello del 1968, secondo il quale un gruppo è costituito da varie persone che interagiscono secondo determinati modelli che provocano sentimenti di appartenenza nei confronti del gruppo e che vengono considerati parti del gruppo dagli altri componenti. La prima caratteristica fondamentale del gruppo è l'interazione strutturata da modelli che ha luogo tra i componenti. I membri delle bande urbane sono sempre insieme, programmano le loro attività insieme e spesso in segreto, sono pronti a proteggersi l'un l'altro se attaccati e via di seguito. La seconda caratteristica fondamentale dei gruppi è il senso di appartenenza, tanto che a volte non si diventa membri a pieno diritto fino a quando non si è dimostrato il proprio coraggio compiendo qualche atto violento a danni di una banda rivale, o l'appartenenza a una banda è spesso indicata simbolicamente da un segno esterno, quindi ci sono proprio dei segni di riconoscimento che caratterizzano gruppi. Ora stiamo parlando di bande, comunque in questo caso le bande urbane. Facciamo adesso una distinzione importante tra gruppi primari e gruppi secondari. Questo perché un gruppo primario è costituito da un piccolo numero di persone che interagiscono direttamente in rapporti che coinvolgono numerosi aspetti della loro personalità. I gruppi primari sono di piccole dimensioni perché l'interazione diretta e immediata tra tutti i membri di un gruppo numeroso è difficile da ottenere. In un gruppo di grandi dimensioni è impossibile che tutti i membri formino stretti legami personali tra di loro. Quindi il termine gruppo primario venne coniato nel 1909 da Charles Coley, che l'ha applicato alla famiglia, i cui membri sono legati tra loro da forti vincoli emotivi. Per cui la famiglia era primaria, nel senso che si tratta del primo gruppo che svolge un ruolo fondamentale nella socializzazione dei bambini. L'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto in tante puntate, e i sociologi in seguito hanno applicato questo termine a qualsiasi gruppo la cui caratteristica dominante sia rappresentata da stretti legami personali. Vediamo adesso di definire il gruppo secondario, che è costituito da persone che hanno scarsi legami emotivi tra loro e che interagiscono per raggiungere obiettivi specifici. Le persone sono più importanti più per la funzione che svolgono che non come individui, quindi la personalità di ciascuno di questi individui ha un'importanza relativa per l'organizzazione rispetto invece al gruppo primario. Per contro, infatti, i membri di una famiglia o di un circolo sono unici, le loro personalità hanno un'estrema importanza, nessuno di loro può essere sostituito con qualcun altro. Poiché i ruoli in un gruppo secondario sono molto specializzati, i membri spesso si conoscono molto poco tra di loro e non sviluppano quei legami emotivi che ci sono tra amici oppure tra membri di una famiglia. In un'organizzazione che ha come fine il lavoro, per esempio, i rapporti sono basati sull'efficienza. In questo modo non soltanto i ruoli diventano specializzati, ma anche la comunicazione, poiché la conversazione faccia a faccia non è efficiente, le comunicazioni avvengono in modo indiretto attraverso messaggi scritti o per esempio telefonate. Ora è vero che le persone formano amicizie e gruppi anche sul lavoro, a scuola, insomma in altri gruppi secondari, quindi questo è da testare. Vediamo quale ruolo giocano i gruppi primari nella società contemporanea, perché negli ultimi 200 anni gli scienziati sociali hanno denunciato il declino dei gruppi primari. Questo perché la rivoluzione industriale, la crescita della città, la nascita anche di grandi società per azioni hanno portato alla formazione di grandi burocrazie impersonali. Ma diverse ricerche sociologiche hanno rivelato che la questione è molto più complessa. È indubbio che i gruppi secondari siano dominanti nella società contemporanea, però non per questo il gruppo primario ha perso importanza, e negli ultimi decenni molti sociologi ne hanno riscontrato l'influenza, che è un'influenza cruciale direi, soprattutto nella funzione di collegamento tra le persone e gli elementi più formali e strutturati delle relazioni sociali. Vorrei anche dare un esempio, perché altrimenti siamo troppo sul piano teorico, della funzionalità del gruppo e il controllo sociale, un esempio della funzionalità dei gruppi gruppi all'interno della società, ma soprattutto per il controllo sociale. La Cina ci fornisce l'esempio che vi esplicito adesso. Nella Repubblica Popolare Cinese, grandi fasce della popolazione erano state suddivise in gruppi organizzati comprendenti da 8 più o meno a 15 persone. Nelle fabbriche, nelle miniere, nelle agenzie governative, nelle unità militari, nelle associazioni di quartiere. Oltre a svolgere il lavoro all'interno di queste organizzazioni, i membri di questi gruppi si riunivano periodicamente per sessioni di autocritica. A questi incontri ogni membro doveva criticare i propri errori e accettare le critiche degli altri, oltre a far notare agli altri partecipanti del gruppo i rispettivi limiti. Questo processo esercitava una forte pressione, e una pressione continua direi, su ognuno dei membri, e le autorità usavano questi gruppi per far passare le iniziative politiche del governo. Questo avveniva intorno agli anni 70. Prima di vedere perché si formano i gruppi, ascoltiamo il secondo brano della playlist di oggi. È un brano dei Radiohead, Creep. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather. In a beautiful world, I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Di nuovo in studio, qui sono gli incontri con Elena Lobaido. Oggi si parla di gruppi e si parla del perché si formano i gruppi. Il riferimento ai gruppi la domanda fondamentale è perché si costituiscono. Un'esplorazione esauriente di questo problema richiederebbe uno studio sulle basi psicologiche e biologiche dello sviluppo di relazioni, sia tra gli esseri umani che tra i primati. Studio questo che esula allo scopo, chiaramente, del tema di oggi, però ci basta notare che molti tipi di scimmie, alcune scimmie antropomorfe e gli esseri umani, vivono in gruppo, tendono a vivere, quindi a costituirsi in gruppi. In effetti il gruppo è la chiave della loro sopravvivenza. Sostenendo differenti ruoli, i membri del gruppo possono procurarsi il cibo, possono difendersi dai nemici in modo più efficace. Se fossero da soli, chiaramente sarebbero e vivrebbero in una difficoltà maggiore. Per gli esseri umani la vita di gruppo è di importanza, direi vitale. I bambini, per esempio, dipendono dagli adulti per un lungo periodo, durante il quale acquisiscono alcune delle abilità e delle competenze, molti degli atteggiamenti necessari per vivere in gruppo. Crescendo assorbono alcune delle nozioni, i valori, le idee, le regole anche di comportamento del gruppo. La socializzazione li rende adatti alla vita sociale, appunto, e aiuta a conservare il gruppo oltre la durata della vita dell'individuo. Però i gruppi servono anche ad altre funzioni, oltre alla socializzazione. Per esempio, ci sono gruppi che hanno un ruolo strumentale. Molti gruppi si formano per compiere un lavoro specifico. Perché? Perché per svolgere determinati compiti sarebbe difficile farlo da soli o quasi impossibile, per cui abbiamo l'esigenza di costituirci in squadre, in équipe, pensate all'équipe di chirurghi oppure alle squadre di muratori. Quindi questo consente poi di ultimare i lavori. Oppure gruppi come per esempio quelli che hanno l'obiettivo di soddisfare nei propri diciamo membri il bisogno di accettazione, stima e dipendenza. Quindi ci sono gruppi che si formano spontaneamente senza particolari sollecitazioni esterne. Degli esempi di questo tipo sono i gruppi di amici, i gruppi di adolescenti che vanno insieme a fare delle attività sportive, a giocare, si riuniscono per le feste. Tuttavia non vi sono confini ben definiti tra i gruppi strumentali e quelli espressivi, che sono quelli che abbiamo appena citato. I gruppi strumentali infatti svolgono spesso anche delle funzioni espressive. I membri di un'unità combattente militare formano profondi rapporti affettivi, ad esempio, che vanno ben oltre le necessità della guerra. E i gruppi espressivi possono in un certo senso essere strumentali perché hanno uno scopo, il piacere della compagnia umana, quindi il piacere di stare bene. Ci sono anche gruppi che hanno un ruolo di supporto, di sostegno. Le persone infatti si riuniscono non solo per svolgere dei compiti e per soddisfare delle esigenze sociali, ma anche per dare sfogo e sollievo a sentimenti sgradevoli. Questo vorrei spiegarlo un pochino meglio con un esperimento che è stato fatto negli anni 50, dove sono stati usati come soggetti degli studenti universitari. Ad alcuni soggetti venivano fornite delle informazioni preoccupanti sulla natura dell'esperimento e poi veniva chiesto loro di attendere. C'era anche un gruppo di controllo a cui veniva solo detto di attendere. Questi soggetti non avevano alcuna informazione su cui elaborare anticipazioni che potessero essere gradevoli o sgradevoli sull'esperimento. Lo sperimentatore chiese a tutti i soggetti se volevano aspettare da soli o con qualcun altro, confermando proprio il proverbio che dice "mal comune mezzo gaudio". I membri del gruppo sperimentale scelsero di aspettare insieme ad altri più spesso dei membri del gruppo di controllo. Quindi si concluse che i gruppi riducono le sensazioni negative fornendo rassicurazione, distrazione e informazioni. Quindi coloro che erano più preoccupati perché avevano più informazioni sulla natura dell'esperimento decisero di aspettare con altri membri in modo da essere un po' rassicurati, distratti e condividere la loro preoccupazione. Vediamo anche qual è la struttura dei gruppi, quindi è importante anche capire come sono strutturati. Nel momento in cui un insieme di persone diventa, quindi un gruppo, si costituisce, emergono delle norme e delle regole per porre ordine nei loro comportamenti e rapporti reciproci. I sociologi sono interessati a questi modelli e hanno trovato dei fattori che influiscono sulla forma che essi assumono. Uno dei fattori più importanti è la dimensione del gruppo, quindi vediamo la dimensione del gruppo, le diadi, le triadi in particolare, perché è sorprendente quello che possiamo apprendere sui gruppi semplicemente considerando le loro caratteristiche più ovvie, cioè quanti membri sono presenti in un gruppo. Prendiamo la diade per esempio, no? Una diade che è un gruppo costituito da due individui, che può essere una coppia di innamorati o di amici, presenta alcuni aspetti unici. In primis è molto fragile, poiché può essere distrutto, la diade può essere distrutta dall'allontanamento di un membro. I membri di una diade non possono pensare all'esistenza del loro gruppo senza pensare anche alla sua non esistenza, e i membri di gruppi più grandi sanno invece che il gruppo continuerà ad esistere anche dopo che andranno in pensione, si allontaneranno anche dopo la loro morte. A causa della sua fragile natura, la diade richiede più di qualsiasi altro tipo di gruppo un'interazione molto stretta, molto regolare, assidua, un'interazione direi positiva. Nel medesimo tempo la diade può fornire più giustificazione emotiva di qualsiasi altro tipo di gruppo. Veniamo anche alla triade, l'aggiunta di una terza persona alla diade e la sua trasformazione, quindi a triade, non è mai un problema da poco. Presto o tardi due dei tre membri stabiliranno tra loro rapporti più stretti, escludendo il terzo. Non a caso tutti abbiamo sperimentato in età infantile quanto sia difficile stare in tre, no? Ci sono sempre due che si alleano e un terzo che rimane un pochino più periferico. Un bambino primogenito, per esempio, può rafforzare legami positivi tra i genitori diventando un oggetto di comune amore. Dall'altro lato, un bambino può essere considerato come una minaccia che allontana i genitori e provoca gelosia e conflitto. Se i genitori sono in conflitto, il bambino può formare un'alleanza con l'uno o con l'altro. I gruppi più numerosi, invece, chiaramente comportano un aumento di dimensioni che va a ripercuotersi in vari modi poi sulla vita del gruppo. È stato empiricamente accertato che i gruppi più ampi, quindi costituiti da 5 o 6 membri, sono più produttivi delle diadi e delle triadi. I membri di questi gruppi tendono a offrire più spunti e suggerimenti dei membri dei gruppi più piccoli e sembra che vi sia meno consenso, ma anche meno tensione in un gruppo un pochino più allargato. Queste differenze mettono in evidenza che i gruppi più grandi hanno maggiori esigenze di organizzarsi. Coloro che ne fanno parte si rendono conto che il loro comportamento deve orientarsi verso un obiettivo, dal momento che è improbabile che possano coordinare le loro azioni senza fare uno sforzo speciale in questo senso. Quindi i gruppi più grandi esercitano sui singoli una maggiore pressione al conformismo, quindi c'è un obiettivo comune, ci uniformiamo e procediamo nella stessa direzione. In gruppi del genere è difficile che tutti prendano ugualmente parte alle discussioni o che abbiano il medesimo grado di influenza sulle decisioni. Non sorprende che i membri dei gruppi più grandi siano meno soddisfatti del loro ruolo nelle discussioni di gruppo di quanto non lo siano i membri dei gruppi più piccoli. Adesso facciamo una piccola pausa con un brano di Vasco Rossi, Vita Spericolata, e poi riprendiamo con le dinamiche di gruppo.
Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. Poi ci troveremo come sta, a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai.
se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, vedrai che vita vedrai. Oh.
Dopo Vita Spericolata, di nuovo insieme, qui su Radio Incontri, parliamo di psicologia e oggi in particolare di dinamiche di gruppo e di gruppi e strutture di gruppi. Vediamo anche un aspetto molto interessante che è relativo alla comunicazione e il potere all'interno dei gruppi, perché via via che le dimensioni di un gruppo aumentano, i suoi membri tendono a parlare meno tra loro e più con il leader. Al tempo stesso, in un gruppo con più di 5 membri, il leader tende a parlare al gruppo come un'unità piuttosto che singoli membri. Il leader tende inoltre a parlare molto più degli altri, la comunicazione viene sempre più centrata su di lui, le informazioni passano attraverso di lui. Nel corso di un seminario di studio, gli studenti possono discutere tra loro e con il professore, molto più facilmente degli studenti che seguono una lezione in un'aula molto affollata. Il professore che fa lezione è il solo a parlare e indirizza l'informazione al gruppo nel suo complesso. Questo è un esempio che ho voluto fare per esplicitare il concetto precedente. Nei gruppi, sia grandi che piccoli, le linee del potere si intrecciano strettamente con quelle della comunicazione. Ma come fa un gruppo a sviluppare un efficiente flusso di idee e di informazioni? Quali effetti ha questo flusso sul modo in cui il gruppo prende le decisioni? Un gruppo di bambini che prova una rappresentazione scolastica, per esempio, un gruppo di amici che suonano o un'equipe di studiosi, utilizzano poi gli stessi modelli di comunicazione? È stata fatta uno studio, quindi una ricerca, negli anni 50, in cui si è constatato che alcuni modelli di comunicazione sono più efficaci di altri. Allora, lo studioso formò diversi gruppi di 5 persone e diede a ciascun gruppo un elenco di simboli. Ogni membro del gruppo aveva diversi di questi simboli e tutti ne avevano qualcuno in comune. Il compito del gruppo consisteva nel trovare simboli comuni. Quindi i soggetti sedevano attorno a un tavolo, comunicavano per mezzo di messaggi scritti. Lo studioso posizionò i gruppi in modo da rendere possibili 4 tipi di modelli di circolazione dei messaggi: il cerchio, la catena, la ruota e la Y. I modelli vennero così definiti in base alle forme che li rappresentano schematicamente. Ora, la ruota, con un leader riconosciuto al centro, apparve come il modo più efficace di risolvere il problema, seguito nell'ordine dalla Y, dalla catena e dal cerchio. Lo studioso notò inoltre che i membri del gruppo che si trovavano al centro della rete di comunicazione erano molto più soddisfatti di quelli che si trovavano ai margini. E quindi, questo è il nodo direi più importante, arrivò alla conclusione che nella nostra cultura, in cui l'esigenza di autonomia di riconoscimento e raggiungimento degli obiettivi sono molto forti, le posizioni che limitano l'indipendenza d'azione, quindi le posizioni un po' più periferiche, sono prevedibilmente quelle meno soddisfacenti. Poi nel corso degli anni questa conclusione è stata messa in discussione. I risultati di ricerche successive sembrano indicare che il modello di comunicazione più efficiente varia a seconda del compito. Però diciamo che questo studio che poi pone le persone al centro della rete di comunicazione, quindi le rende anche più soddisfatte di quelle ai margini, rimane comunque uno studio che ha ancora una sua validità. Proseguiamo con le dinamiche di gruppo che avevo in nota e avevo già anticipato nell'incipit della puntata, perché sono veramente molto importanti e ci fanno capire quanto effettivamente poi sia forte la pressione al conformismo e quanto anche sia emblematico il rifiuto da parte del gruppo. Quindi nei gruppi vi sono sequenze di eventi che vengono definite dinamiche. Queste dinamiche tendono a ripetersi. Tra queste possono essere ricordate, come ho detto, la pressione al conformismo, lo strutturarsi di atteggiamenti di rifiuto da parte del gruppo e l'emergere di leader strumentali ed espressivi. Vediamo la pressione al conformismo. Negli anni 40 Salomon Ash concluse un'importante serie di esperimenti sugli effetti del gruppo sui suoi membri. Nel primo esperimento, a un gruppo costituito da 9 persone veniva chiesto di confrontare una linea con altre 3 di differente lunghezza. Ogni persona doveva dire al gruppo quale di queste 3 linee fosse di lunghezza uguale all'originale. 8 persone era stato detto in precedenza di dare la risposta sbagliata, in modo che il soggetto non preavvertito venisse improvvisamente a trovarsi in minoranza assoluta, circondato da individui che vedevano le cose in modo differente dal suo. Precedenti ricerche avevano già dimostrato come l'individuo si è portato a cedere alle pressioni del gruppo e Ash fu pertanto sorpreso nel constatare che ben 2/3 dei soggetti rifiutarono di cambiare idea anche se la maggioranza li spingeva a farlo. Tra questi dissenzienti Ash notò una certa varietà di atteggiamenti, quindi da chi rimaneva sicuro di sé a chi diveniva progressivamente incerto e disorientato. Nonostante il ridimensionamento del risultato, è sempre rilevante il fatto che 1/3 dei soggetti arrivò a cambiare il proprio giudizio, che poi era corretto, per adeguarsi alla maggioranza. Le probabilità che il soggetto mantenesse fermo il proprio giudizio sarebbero aumentate se un altro membro del gruppo l'avesse condiviso? Ash passò a verificare questa ipotesi inserendo in ciascun gruppo 2 soggetti non preavvertiti sulle esperimento e vide che quando una persona poteva contare su un appoggio anche minimo, il potere del gruppo diminuiva notevolmente. Ash provò poi a fare in modo che il sostenitore tradisse il dissenziente, si unisse alla maggioranza e in questo caso il potere della maggioranza sull'individuo veniva ripristinato. Infine poi provò a variare le dimensioni della maggioranza in modo che il numero di membri opposti al soggetto andasse da 2 a 16. Il risultato rivelò che bastano modesta maggioranza, circa 3 persone, per produrre una pressione a conformarsi. Se un gruppo subisce molte pressioni o molte critiche dall'esterno, può avvenire che serri i propri ranghi e che i suoi membri mostrino profonda lealtà gli uni nei confronti degli altri. Quando questo accade, il gruppo può sviluppare una visione del mondo che resiste alle idee e alle influenze esterne. Janice ha definito questa tendenza pensiero di gruppo e ce ne ha fornito un esempio citando il gruppo dei consiglieri militari del presidente Johnson che nel corso dell'impopolare guerra del Vietnam svilupparono una propria interpretazione dei pro e dei contro della guerra e del tipo di politica da perseguire. Forti pressioni venivano esercitate sui vari componenti perché non contraddicessero l'opinione generale del gruppo. Se lo avessero fatto sarebbero diventati capri espiatori e avrebbero patito un pesante ostracismo. E da qui mi collego per far riferimento alla dinamica che abbiamo citato prima relativa al rifiuto da parte del gruppo. Nel corso degli esperimenti di Ash, i soggetti non preavvertiti venivano rifiutati dal gruppo almeno finché il loro giudizio, che tra l'altro era corretto, contrastava con quello sbagliato del gruppo. Quindi quali sono gli effetti di un tale rifiuto sull'autostima? Per rispondere a questa domanda, Judith Wilcox e John Mitchell fecero un esperimento che adesso non abbiamo tempo di citare nel dettaglio. Ciò che ci interessa maggiormente è che loro utilizzarono una scala di misurazione dell'autostima al termine di questo esperimento per valutare quanto l'accettazione o il rifiuto da parte del gruppo andava a inficiare sui livelli di autostima, ed osservarono proprio una diminuzione dell'autostima nei soggetti rifiutati, mentre l'autostima dei soggetti accettati restava invariata. Quindi pensate quanto il gruppo possa incidere sui nostri livelli di autostima, quindi sul concetto che noi abbiamo di noi stessi. Oggi siamo veramente in ritardissimo sulla tabella di marcia, quindi non mi resta che salutarvi, ricordarvi che saremo di nuovo insieme sabato prossimo alle ore 17 con una nuova puntata di Psicologicamente e in replica mercoledì alle ore 11. Vi ricordo velocemente i nostri riferimenti, il nostro indirizzo email che è radioincontri@libero.it, quindi potete scriverci oppure potete telefonarci al 335 60 30 918, sarò io a gestire le telefonate. Vi abbraccio. Fantastica settimana a tutti. Vi dedico una canzone di Bob Dylan, Hurricane. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty C. And another man named Beto moving around mysteriously. I didn't do what he says and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. That he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. 4 months later, the ghetto's on flame. Rubens in South America fighting for his name. Well, out the Dexter Bradley still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car.
traitor that you saw running that night. Don't forget that you are one. Said I'm really not sure. The cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend fellow. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice, and ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man. All of Reuben's cards were marked in advance. The trial was a pig circus. He never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards for the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Algeria agreed. Reuben Carter was falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? They both all they lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is again. Criminals in the coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Is that the story of the hurricane? But it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.